Ecco, avevamo detto, avevamo annunciato e come detto manteniamo le promesse, no? C'è stato il pronunciamento nella giornata di ieri rispetto alla bocciatura di due referendum principalmente, quello sulla cannabis e quello sull'eutanasia, entrambi bocciati. Noi andremo a capire perché, affrontando con più decisione, magari scendendo più nel dettaglio per quel che riguarda la bocciatura del referendum sull'eutanasia, lo faremo con il professor Enrico Ferri, docente all'Università Niccolò Cusano, di due cattedre, filosofia del diritto e storia dei paesi islamici. Buonasera, professor Ferri.
Buonasera, Alessio.
Dunque, professore, due referendum, abbiamo già ovviamente raccolto, no, le prime dichiarazioni da parte di chi ovviamente voleva un altro esito. Sto parlando del deputato Maggi di Cappato, il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, no? Si parla di due referendum buttati al vento, oltre 2 milioni di firme raccolte per, diciamo così, svanire in cosa, professore? In dei quesiti formulati male o interpretati male?
Ma io direi che qui non è un problema di forma, qui è un problema di sostanza. Non ci si può nascondere dietro le formule.
Che decisione è stata, professore? Perché c'è chi dice
perché
politica.
L'approvazione di un referendum non avrebbe impedito al nostro Parlamento di fare quello che finora non ha fatto, di legiferare sulla materia.
Certo.
Quindi a togliere di mezzo la frase che diceva che c'è l'impunibilità, che non può essere punito chi uccide un altro con il suo consenso,
sì.
Non avrebbe necessariamente portato, come ho letto a pagina 3 del Corriere della Sera, una dichiarazione di Amato che dice che avrebbe potuto portare all'omicidio del maggiorenne che, semmai un po' ubriaco, avesse chiesto a un amico
uccidimi, sì.
Io sono rimasto veramente allibito a leggere queste cose.
Guardi, però la interrompo perché mi porge un assist, perché abbiamo letto anche, e qui segue il mio stupore al suo, del costituzionalista Giovanni Maria Flick, che dice proprio oggi sulle pagine del Corriere della Sera: sì, si rischiava di legalizzare le morti sulle sfide mortali sui social network. Ecco, ma è stato come si fa? Io non capisco, ma aiuti lei a uscire da questa impasse, professore. Cioè,
allora, no, si esce in un modo molto semplice,
sì.
Nella complessità della tematica. Noi in Italia, come in Europa, come in tutto l'Occidente, negli Stati Uniti, abbiamo per fortuna migliorato l'aspettativa di vita,
sì.
Significa che si muore molto più tardi che una grande massa di popolazione nei prossimi decenni sarà composta da persone anziane e con una percentuale molto alta rispetto alla popolazione, esattamente il contrario di quello che avviene in paesi poveri o in via di sviluppo, chiamiamoli come vogliamo. Questo significa che molte persone, decine, centinaia di migliaia di persone in Italia, ma saranno milioni se consideriamo i due continenti ai quali ho fatto riferimento, si troveranno nella condizione in cui si trovano e si sono trovati e si trovano ancora adesso quelle persone che hanno la sventura di avere una malattia degenerativa, neurovegetativa,
sì.
Degenerativa, che hanno si troveranno nella impossibilità di muoversi, di parlare, perderanno la coscienza, rimarrà una vita puramente biologica, ma biologica nel senso più basso del termine, cioè la respirazione e basta. Allora, queste persone, se nel momento in cui sono lucidi, nel momento in cui possono ancora decidere, vogliono decidere di porre fino alle loro sofferenze, perché poi tutto questo purtroppo in molti casi si accompagna con sofferenze estreme,
sì.
E non potranno farlo con la legislazione attuale, perché se io aiuto una persona semplicemente a deglutire una pillola, ma perché la persona non lo può fare, perché è immobilizzata,
sì.
Perché non ha neanche la mobilità dell'espressione, in alcuni di questi casi le persone parlano muovendo gli occhi, le sopracciglia con il codice Morse per comunicare.
Sì.
Allora, se tutto questo non sarà possibile, io non è che vado a tutelare gli indifesi, come ho letto e ho sentito le dichiarazioni di Amato e di altre persone, ma questi saranno i più colpiti perché saranno costretti a subire la loro sofferenza fin quando non si avrà un collasso fisico, cioè in uno stato che può durare degli anni.
Sì.
Adesso il principio è molto semplice: sulla mia vita, sulla vita delle persone non decidono i giudici, non decidono i preti, non decidono lo Stato, ma decide la persona nel rispetto della normativa generale, ovviamente.
Certo.
Una normativa che permetta alla persona che non ha altro che un destino di sofferenza di porre fine,
di porvi fine. Certo.
A questa sofferenza sarebbe una normativa equa, solidale, eticamente accettabile. Tant'è che ci sono state prese di posizione di rabbini, dell'autorità spirituale nel campo dell'ebraismo, che hanno detto: il compito del medico non è quello di far persistere la sofferenza, il compito del medico è quello di alleviarla oppure di porre fine quando è possibile, no?
Certo.
Quindi le persone che leggo anche le dichiarazioni, sempre sul Corriere della Sera, al quale tu hai fatto riferimento e che ci paga lautamente per la pubblicità che gli facciamo.
Guardi, proprio.
ho letto la dichiarazione di questa signora: ora piango, ma lotteremo ancora. Santi affetta da sclerosi, no? Perché se io fossi affetto da sclerosi multipla con una decisione di questo tipo, dovrei dire semplicemente: mi devo cercare di ammazzare io quando sono in grado di prendere una pillola, ammesso che l'abbia a disposizione,
esatto,
che qualcuno me la porti, che rischia poi a sua volta di essere incriminato come omicidio colposo, me la devo mettere io in bocca finché sono capace di farlo, oppure mi devo buttare, come ci sono stati casi.
Sì, anche famosi,
registi e via dicendo, buttati al quarto piano perché la prospettiva era quella di passare.
Era inaccettabile, per la persona in questione era inaccettabile. Sì. C'è una speranza però, professore, ovviamente letta in quest'ottica, perché noi non pensiamo e non pretendiamo di fornire la verità delle cose, anzi questo è un tema, professore, che attiene forse più di tutti gli altri, no, alla coscienza individuale, quindi non si possono fornire delle verità, bisognerebbe far ruotare tutti i ragionamenti attorno alla libertà individuale di scegliere, nel rispetto ovviamente anche della libertà degli altri, e qui la si rispetta pienamente perché si chiede solo chi non si trova.
Stiamo parlando delle nostre vite.
Qui si decide solo su se stessi e sull'intollerabilità della propria condizione, qualora uno la viva in maniera effettivamente intollerabile. Comunque uno spiraglio ancora c'è, perché oggi riprende nell'aula della Camera l'iter della proposta di legge sul suicidio assistito. C'è il voto agli emendamenti, che però comunque vede ancora il centrodestra posizionato sul no. Quindi, diciamo così, non c'è una totale bocciatura su tutta la linea. Ovviamente c'è rispetto a quel quesito referendario formulato in quel modo. Diciamo così.
Ma un referendum non può far altro che abrogare qualcosa.
Esatto.
Non può sostituire l'attività del Parlamento e creare una nuova normativa.
Ecco, però, come dice lei, c'è possibilità di legiferare in materia, no?
Certo, se fosse stata abolita quella parte di quella norma, il Parlamento aveva tempo e modo per integrare la decisione, ma nel senso della decisione popolare, non nel senso della decisione di 10 giudici su 15.
È chiaro. Un altro aspetto, vogliamo allargare la questione, professore, magari per renderla ancora più fruibile, no? Anche al referendum sulla cannabis, Anche in questo caso si dice, ce lo trasmettono, ci informano, c'è chi dice il quesito è stato posto male, no? Si rischiava di aprire anche a droghe più pesanti, all'eroina, alla cocaina, e c'è chi dice i giudici anche in questo caso, oltre che per i quesiti sull'eutanasia, hanno voluto guardare il pelo nell'uovo. Lei che cosa pensa anche rispetto a questa bocciatura?
Ma guarda, è stato presentato il problema come se ci fosse stato un errore nell'impostazione,
sì,
del
esatto,
referendum,
esatto.
No? E quindi si è accusati di non dico di stupidità, ma di incapacità quelli che hanno promosso questi,
esatto,
referendum. Poi si è parlato di eroina e di cocaina, come se fossero, ci fosse l'albero dell'eroina e l'albero della cocaina.
È vero, no?
Cioè, allora al limite poteva dare l'accesso, al limite, io adesso non ho sotto gli occhi la proposta referendaria, alla coltivazione degli oppiacei e della coca, no? Che sono però due prodotti che nascono, non è che nascono in ciociaria, no? Abbiamo le piantazioni di oppio o di coca.
Esatto.
L'oppio si coltiva in certi contesti, come per esempio la Thailandia, in quelle zone, la coca sugli altopiani delle Ande e
sì,
dicendo, quindi in climi diversi. Quindi si sarebbe potuta coltivare in laboratorio, no? Forse, ma una volta avuta a disposizione per creare l'eroina e la cocaina, ci sarebbe stato necessario un certo processo chimico di lavorazione e via dicendo. Voglio dire, il tema era quello della cannabis, e evidentemente anche lì si sarebbe potuto poi legiferare per apportare i distinguo, e del resto questo è il compito di un referendum: si abrogano certe parti di legge o di norme e poi si deve intervenire per sostituire, per integrare la disciplina una volta tolto quel divieto, quella norma e via dicendo, no?
Sì.
Questo non, a parte che non so, noi abbiamo studiato che la Corte Costituzionale poteva decidere che i referendum che non sono ammissibili sono referendum che riguardano i trattati internazionali. Infatti questo in maniera impropria è stato sollevato poi sul referendum sulla cannabis, o che riguardano materie fiscali, no? Non possiamo,
sì,
fare un referendum per l'abrogazione delle tasse. Però sembra che la Corte Costituzionale si autoattribuisca una competenza sulle materie più diverse, anche per il solito motivo, per l'inerzia del nostro Parlamento, che è incapace di legiferare su materie che sono materie sensibili, delicate, che riguardano la persona, la vita umana, la sofferenza, che dovrebbero essere più di altre al centro dell'attenzione, no? Perché
ecco,
riguardano tutti noi.
Le faccio una domanda un pochino più politica, no? Però lei parla correttamente di materie sensibili, delicate, che attengono poi aree, sfere, no? Assolutamente, appunto, fragilissime. L'etica, no? L'etica, la teoria dell'agire umano, insomma, un governo d'unità nazionale. Noi diciamo il Parlamento non è stato in grado di farlo, ma secondo lei è materia, è tema che può affrontare un governo di unità nazionale che, diciamolo chiaro e tondo, sta insieme non con lo scopo prioritario di stabilire cosa si fa con l'eutanasia o come si gestisce, no, la situazione delle droghe leggere e pesanti, sta lì per prendere i fondi del PNRR, distribuirli nella maniera corretta, no? È più quello il fine di questo governo o no?
Sì, ma ancora è più grave la decisione della Corte Costituzionale, perché un referendum e quindi una decisione che avesse coinvolto decine di milioni di italiani,
sì,
avrebbe costretto i politici a tener conto di quella decisione, quale che fosse stata,
certo,
dico necessariamente che doveva essere di un segno dell'altro,
certo,
avrebbe costituito una pressione e un peso che è venuto meno.
Certo.
Noi abbiamo un governo messo insieme sulla logica dell'emergenza,
esatto,
sulla,
esatto,
sulla gestione però, di fondi europei e del Covid.
Però è interessante quello che lei dice, perché evidentemente per un governo di questo tipo, nato con determinate esigenze, forse sarebbe stato uno sgravio di responsabilità, no? Avrebbe detto gli italiani nella maggioranza, o comunque hanno dato un'indicazione e noi la seguiamo, invece di metterci lì, no, a dire chi è d'accordo, chi è contro,
esatto,
a livello ideologico, esatto, oltre che politico, poi diciamocelo chiaramente.
Come è avvenuto negli altri casi, il referendum sul finanziamento dei partiti,
esatto,
il referendum
esatto,
sul divorzio,
sì,
sull'aborto, su materie di questo tipo che hanno costretto i nostri parlamentari a prendere atto della decisione del popolo italiano. Adesso devono prendere atto della decisione di 10 giudici su 15 della Corte Costituzionale e dagli esempi stravaganti dei vari Flick, dei vari Amato, che parlano del giovane depresso che si è fatto un bicchiere di troppo, incontra l'amico, caccia la pistola, dice ammazzami tu che io non me la sento, per favore sparami qui.
Anche perché se gli esempi che si possono portare, no, sul tavolo possono essere estremi o esasperati a questo modo, io direi che non esiste un quesito formulato correttamente, non può esistere.
Non esiste. Il referendum è abrogativo, non è integrativo.
Esatto.
Non è che sostituisce una norma malfatta con una norma ben fatta. Invita il legislatore a prendere atto che il popolo italiano è discorde su una questione fondamentale, e questa era punire in ogni caso l'omicidio del consenziente.
Esatto.
Allora il legislatore avrebbe potuto dire non va punito in ogni caso, ma in questi casi, quando l'omicidio del consenziente viene da una persona malata che si trova in una situazione di sofferenza irreversibile, via dicendo, è un po' sul modello sul suicidio assistito,
sì,
no?
Esatto.
Ci sono stati alcuni casi dove ci sono tutta una serie di garanzie, no? È stata posta questa obiezione a Flick, ha risposto sì, ma il giudice costituzionale, queste sono cose del governo. Sì, ma date la possibilità al popolo italiano di ricordare al governo che governa male.
Eh sì, anche questo. Tra l'altro, e chiudiamo, professore, perché siamo arrivati veramente al termine, no? Noi abbiamo già parlato di questo, l'abbiamo fatto in più occasioni. L'ultima, abbiamo discusso del caso particolare di Mario, no?
Sì.
Quell'uomo nemmeno cinquantenne, tetraplegico, marchigiano, se non sbaglio.
Sì,
e insomma,
sì,
per dare un ulteriore aggiornamento, nei giorni scorsi leggevo che è stato, diciamo così, data la possibilità di andare avanti a Mario nella sua intenzione di procedere con il suicidio assistito, ed è stato scelto anche il medicinale. Si ricorda, parlavamo noi anche, no, di questo tipo di difficoltà, perché deve essere poi individuato anche la sostanza giusta per portare la persona al collasso senza sofferenza. E quindi anche da questo punto di vista Mario ha, diciamo così, vinto, anche se qui non vince nessuno, perché poi Mario sceglie di morire, però insomma ha vinto un altro pezzettino della sua battaglia.
Ha vinto sulla sofferenza.
Esatto, ecco,
non
esatto.
Ha vinto sulla vita, ma ha vinto
sulla sofferenza.
Sofferenza
ha vinto sicuramente Mario.
La parola ultima non l'ha detta la sofferenza, l'ha detta Mario. E noi dobbiamo rispettare tutti i mari di questo mondo, e tutte le Marie e tutte le persone che si possono chiamare un domani, speriamo lontanissimo, col mio, col tuo nome.
Certo. Grazie professor Ferri, grazie mille,
grazie,
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 buon lavoro.
Buonasera.